qualcuno magari debba ringraziare anche il Napoli se tiene vivo questo scudetto, i giornali, i media, così si può parlare ancora un pochettino, altrimenti staremmo parlando già di campionato chiuso e si vedrebbero meno giornali anche, no? Si parlerebbe meno nelle trasmissioni.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Lukaku alza, McTominay! Ancora Lukaku a mettere la firma, ancora McTominay! Il Napoli vola via, 3-0.
Questa è una squadra che sta rispondendo anche nelle difficoltà, dicendo presente, ecco. Abbiamo voluto anche lanciare un messaggio anche per i secondi tempi, visto che qualcuno diceva che il primo tempo faceva una partita, il secondo tempo faceva un'altra. O diciamo il secondo tempo siamo stati molto straripanti, così abbiamo tolto qualsiasi dubbio sulla tenuta fisica o su turbe mentali che a volte vengono perché magari si subisce gol o comunque invece di vincere si pareggia. Comunque stiamo affrontando sempre una grande emergenza, ma non ci facciamo caso, né voglio mai che i miei calciatori che si creano degli alibi. Siamo lì a 3 punti, stiamo facendo veramente qualcosa di impensabile. L'obiettivo nostro era di voler dar fastidio e noi stiamo dando fastidio, vogliamo continuare a dar fastidio fino alla fine ad una squadra che ha dimostrato di essere veramente forte, non solo in Italia.
Ma quale fastidio Antonio, anzi 68.000 volte grazie, grazie di cuore da parte di tutti noi che abbiamo un campionato. Raffaele Auriemma, buongiorno professore.
Ciao Carlo, buongiorno a te.
Ma fastidio a chi? Forse qualcuno dell'Inter, ma anche loro credo si divertiranno in questo testa a testa. No, Raffaele, alla vigilia delle coppe che non gli appartengono, direi che il Napoli si è preso quello di cui aveva bisogno, no? Dopo tanto tempo una vittoria larga, bella, chiara, senza cali, senza doppia faccia tra primo e secondo tempo, era quello che gli serviva, credo.
Ma indubbiamente, anche per dare una consistenza reale a questa rincorsa all'Inter, perché un conto è vincere la partita con il minimo scarto, andare avanti con il punticino, quando vinci 3-0 e poteva essere anche il doppio il punteggio finale, allora dai una risposta. Ecco perché dici dai fastidio a chi non immaginava che il Napoli quest'anno potesse inseguire l'Inter, che magari l'Inter, alla luce di quanto accaduto con Juve, Milan, Roma e Lazio, poteva vincere il campionato a mani basse, come è successo nella scorsa stagione. Il Napoli dà fastidio e a Pasqua potrebbe ritrovarsi anche al primo posto.
Certo, no, ma infatti, a me non dà fastidio perché io me lo aspettavo e me lo auguravo questo cammino. Pierluigi Pardo, ciao Pier.
Ciao ragazzi. Ciao.
Senti, noi che possiamo, prima di continuare a parlare di Napoli col professor Auriemma, noi che possiamo senza problemi, che cosa ti giochi nel nostro giochino dei pronostici di Champions?
Ah, pensavo di Eurolega.
No,
di Champions credo che non ci siano grandi dubbi per il Barcellona, non credo che ci siano grandi dubbi per il Paris Saint Germain.
Sì.
Penso che alla fine l'Arsenal passerà, anche se bisogna stare attenti al Real Madrid, e di là, secondo me, l'Inter deve stare attenta, cioè secondo me 60-40.
60-40.
Tutto che il Bayern, in realtà è un po' di più, dai, è 65-35, però insomma ho paura dell'eccesso di entusiasmo. Non credo che l'Inter, che mi sembra una squadra matura,
no,
in questo momento possa.
Non credo.
No, però ecco, insomma, è una partita, secondo me.
Si gioca, no, con buona pace.
Insidiosa perché
di Conte, Auriemma, di tutti i tifosi del Napoli, della napoletanità. Una partita che si gioca, è insidiosa, anche perché, Pierino, la domanda è: il Napoli riuscirà a ripetere altre 6 volte la partita che abbiamo visto ieri? E se sì, basterà? La risposta non ce l'ha nessuno, ce l'ha solo l'Inter.
No, la risposta non ce l'ha nessuno, però ieri è successa oggettivamente una cosa nuova, era da un mese e mezzo che mi capitava spesso di parlarne, soprattutto con Capuano, ma anche con te, e di ripetere questa cosa qui, cioè che il Napoli doveva fare uno scatto in avanti. Ieri l'ha fatto, cioè ieri è stata la prima partita da parecchio tempo a questa parte, credo che Raffaele lo confermerà, in cui il Napoli non ha avuto cali, ha avuto una brillantezza fisica e mentale che non aveva da tempo. Poi è chiaro, l'Empoli non è esattamente, insomma, il Real Madrid dei Galactico,
no, ha fatto una buona partita come atteggiamento, però, poi aveva fuori un sacco di giocatori,
nemmeno con tutto rispetto, nemmeno il Venezia un mesetto fa era il Real Madrid dei Galacticos, nemmeno il Como, che pure sta facendo le cose meravigliose, era un avversario insormontabile, nemmeno l'Udinese, che fece una grandissima partita al Maradona. Quindi io lo ripeto quello che ho detto e che continuo a dire da qualche settimana e che ho detto anche ieri, cioè, se il Napoli trova una brillantezza diversa rispetto a quella del passato recente, ricordiamo che veniva da 2 vittorie in 9 gare, 2 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta nelle ultime 9 partite, se il Napoli riesce ad attestarsi sul livello che abbiamo visto ieri, è chiaro che questa squadra può fare filotto. Le partite mancano 6, il calendario è un calendario assolutamente
senza Real Madrid e Galactico, per tutto il calendario,
esatto, sia da un punto di vista, sia questo, cioè diciamo dall'inizio dell'anno, anche rispetto proprio alla difficoltà delle avversarie, anche qui con tutto il massimo rispetto, chiaro. Però non è come il periodo dal quale veniamo, no? Quando il Napoli ha affrontato a fine gennaio la Juve, ha affrontato il Milan, ha affrontato la Fiorentina, ha affrontato l'Inter, e quella fase lì è superata. Adesso ci sono altre 6 rivali che sulla carta sono inferiori al Napoli, 18 punti li può fare, certo, li può fare. Ora, il Napoli visto fino a ieri alle 20:45 mi sembrava difficile che non si sbagliasse, quello visto ieri
non d'accordo,
fa ben sperare,
qualche
pressione in più all'Inter.
Ma ti dicevo, basterà tutto questo, ma Raffaele ha già detto una cosa, cioè il giorno di Pasqua potremmo avere una classifica diversa, e la risposta alla domanda se sì basterà sta forse, Raffaele, nei prossimi 7 giorni dell'Inter, che comprendono Bayern domani, Bologna nel weekend e derby di ritorno di Coppa Italia.
Ma guarda, il Napoli ha dato il suo messaggio, ora tocca all'Inter rispondere e dire: guarda, tu puoi vincere tutte le partite che vuoi, noi siamo 3 punti avanti, quindi lo scudetto lo prendiamo noi. Su questo non c'è ombra di dubbio. Se l'Inter continuerà a fare i risultati recenti e vince lo scudetto, e bisogna fargli anche un applauso. Però sta di fatto che il Napoli oggi, e noi lo abbiamo visto di nuovo brillante, perché ha ritrovato certi interpreti dei quali non poteva mai fare a meno, e cioè Neres, Politano, McTominay e Lukaku, perché ieri McTominay ha fatto nuovamente il secondo centravanti, come da un po' di tempo a questa parte, o meglio, come quando se lo poteva permettere Antonio Conte, perché aveva Neres, perché aveva Lukaku, perché aveva lo stesso McTominay. McTominay ieri ha segnato il secondo gol da centravanti,
assolutamente,
come se fosse come uno di quelli che sanno segnare in area di rigore. Eppure non è mai stato un attaccante, lo è diventato a Napoli grazie al lavoro di Antonio Conte. E il merito principale di Antonio Conte, sapete qual è stato? È quello di aver tenuto comunque il Napoli a galla nel periodo peggiore, quando tutta la fascia sinistra era infortunata, Spinazzola, Oliveira, Neves, pure Mazzocchi, è riuscito comunque con il punticino, con il pareggio, con una sola sconfitta in 7 partite, a tenere a galla questa squadra, grazie anche al fatto che l'Inter non è scappata, ha pareggiato col Parma, non ha fatto risultato in altre circostanze, e quindi ha permesso al Napoli di essere ancora oggi in vita, a soli 3 punti dal primo posto.
Qual è il tuo rapporto con la... Qual è il tuo rapporto con Lukaku? Perché Pier sa benissimo come la pensa, io la penso grosso modo come lui. Insomma, alla fine puoi criticarlo, magari non è il giocatore più elegante, il centravanti più elegante del mondo, ma leggevo prima è il primo in Europa dopo Salah a raggiungere la doppia cifra tra gol e assist.
Guarda, Lukaku era il meglio che il Napoli potesse prendere in assenza di Osimhen. Il meglio che il Napoli potesse prendere, poi ce ne sono anche di più forti di Lukaku, però tra quelli che il Napoli aveva la disponibilità ad arrivarci, Lukaku è il top dei top. Tra l'altro è uno che ormai sta facendo il rifinitore,
appunto,
oltre al bomber, sta facendo il rifinitore. E in questo bisogna anche dire comunque grazie all'Empoli, perché prima Pier diceva l'Empoli non è certamente il Real Madrid, però scusatemi, ma ieri sera secondo me voleva giocare come il Real Madrid, perché invece di mettersi a blocco basso e quindi costringere il Napoli a sforzarsi, a cercare la via del gol in maniera più difficile. Beh, 40 metri consegnati a McTominay per poi fare gol davanti all'area di rigore, non è da squadra che deve salvarsi, quindi diciamo, mettiamoci anche questo. Sì. Quindi io sono curioso di vedere se nelle trasferte di Lecce e di Parma, Lecce e Parma avranno la stessa scioglievolezza dell'Empoli.
Sì, sono anche quelle parecchio interessanti, ma di ieri mi porto due immagini, poi diamo un'occhiata anche all'Inter, alle parole di Inzaghi, ai pensieri di Auriemma in proposito. Però Pier, da ieri mi porto dietro un'immagine, al di là di quelle del campo, per cui insomma l'affare Lukaku mi sembra fin troppo chiaro, per me pure nei giorni bui era funzionale a quello che il Napoli faceva. Le immagini però sono Aurelio De Laurentiis zitto in tribuna con la moglie che gli parla e lui che nemmeno gli risponde, perché ha deciso che non parla con nessuno, neanche con la moglie, e Conte che esulta rotolandosi per terra dopo il secondo gol.
Sì, ma insomma è stata una serata importante, ribadisco, è stata una serata importante perché il Napoli ha ritrovato una brillantezza che non si vedeva da un po' di tempo. Su Lukaku io credo che la stagione sia positiva, è chiaro che stanno succedendo delle cose, cioè, molti destini, i destini sono ancora da scrivere. È chiaro che quello che ha fatto ieri Lukaku non è un dettaglio, nel senso che ieri, oltre ad aver puntellato il suo bottino di gol e di assist, ricordiamo che a questo punto è il giocatore con più assist dell'intera Serie A, è in testa con Leao, Pulisic che Nuno Tavares prima di questa giornata, adesso è in testa da solo ed è quindi in doppia cifra su tutto. Quindi è chiaro che quello che sta succedendo e quello che succederà da qui fino all'ultima giornata non è un dettaglio, è importantissimo della narrazione che verrà fuori dopo. In generale sulla stagione di Lukaku, sai come la penso, insomma non è stato il Lukaku sicuramente esplosivo dei primi due anni all'Inter, però è un giocatore che è stato e che è ampiamente funzionale e soprattutto insomma io credo che, a proposito di fake news che ogni tanto sentiamo, l'idea che lui non sia decisivo nelle partite importanti era una fake news clamorosa. È un attaccante con i suoi limiti dal punto di vista estetico, nel senso che non è chiaramente Van Basten, ma non è neanche Van Nistelrooy, non so come dire. Però è un attaccante da 400 gol in carriera, di grandissima generosità, lo sanno bene anche i tifosi dell'Inter, perché comunque negli anni dell'Inter è stato particolarmente generoso. Questa generosità l'ha portato qualche volta a non essere spietato sotto porta, per il solito ragionamento che più energie usi, ma questo vale anche quando giochiamo a tennis con gli amici o a padel o a qualsiasi sport, no? Cioè più fatichi da un punto magari per fare una copertura difensiva o per aiutare un compagno o per fare uno scatto in più, e poi magari sotto porta ti può mancare una frazione di secondo. Lui non è un attaccante d'area di rigore in senso tradizionale come era per esempio in quegli anni straordinariamente Icardi, no? Che stava proprio in area di rigore, aspettava il pallone ed era sicuramente più spietato sotto porta.
No, però c'è molto Lukaku nel campionato di McTominay, così come c'era molto Lukaku in quella stagione meravigliosa che fece Lautaro, che è invece un fuoriclasse. Però io credo, e l'ho detto un sacco di volte, che giocare insieme a Lukaku per un attaccante sia qualcosa di un attaccante, un incursore come McTominay, sia un bel lusso. La narrazione, Raffaele, parlare adesso di futuro fa abbastanza ridere, però dietro le prossime sei partite c'è anche un futuro prossimo che credo dipenderà dall'esito di queste sei partite per quanto riguarda il futuro del Napoli di Conte.
Non so perché dovrebbe dipendere dall'esito di queste sei partite, o piuttosto da certi programmi che Conte ha in mente di far applicare al Napoli. Quindi io sorrido molto quando leggo che il Napoli ha blindato Conte. Che cosa significa ha blindato Conte? Cioè, io questo non lo comprendo. Cioè che se Conte decide di non voler più allenare il Napoli e si dimette, poi che lo tengono in tribuna e gli pagano lo stipendio da 7 milioni all'anno così tenendolo fermo, è una sciocchezza. È chiaro che Antonio Conte è molto serio e io lo apprezzo anche per questo motivo, perché lui ha detto finiamo queste partite e poi dopo ragioneremo sul futuro, che può essere a Napoli.
Però Raffaele, cambierà il futuro? Cioè vincere o arrivare secondo è una cosa differente, quindi io quello che ti voglio dire è che l'esito di questa stagione potrebbe anche indurre Conte,
quindi,
a prendere una
via. Se vince lo scudetto resta, se non vince va via, o viceversa? Non ho
viceversa
capito. Che cosa, cioè, dovrebbe...
se vince, io secondo me è così a occhio.
Se vince va via,
non la vedrei così peregrina.
E se non vince resta? Non ne vedo la ragione,
volontà,
però.
Eh? Ma ragazzi, ci sono i contratti, ci sono le clausole che noi conosciamo fino a un certo punto. Ecco, quindi partiamo da questo presupposto. A me, devo dirti la verità, non mi fa impazzire, ma lo dico non perché non è che c'è un impeto di meridionalismo o di amore per Napoli, cioè non mi fa impazzire proprio concettualmente l'idea che si debba ragionare ogni minuto su Conte è allenatore del Napoli. Sì. Il Napoli è una grande realtà del calcio italiano ed europeo. È una società che ha i conti in ordine, è una società nella quale De Laurentiis si può anche mettere a fare, se decide, il braccio di ferro. Chiaramente non è un giocatore, quindi non è che ti tengo
già successo, già l'abbiamo visto questo,
però,
l'abbiamo visto.
Però voglio dire, adesso i contratti, le pieghe e le clausole dei contratti non le conosciamo. Conosciamo il carattere di Antonio Conte, conosciamo anche la principale qualità di Antonio Conte, tra le tante che ha. La principale qualità di Antonio Conte è quella di andare rapidamente a svoltare delle situazioni, a fare delle rivoluzioni immediate, ed è quello che sta facendo a Napoli, che lo scorso anno era praticamente a metà classifica e quest'anno lotta per lo scudetto. Quindi possiamo immaginare che da parte di Conte ci possa essere una, soprattutto secondo me, se dovesse vincere il campionato, una voglia poi di misurarsi, di andare a fare un'impresa da un'altra parte. Questo io lo posso anche immaginare, perché è tipico del personaggio, che negli ultimi anni ha cambiato molto e che poi ha questa qualità, cioè di andare e avere un impatto immediato. Quindi ha da un lato mercato da questo punto di vista, perché se c'è una storia di società grandi che devono cambiare rapidamente, Conte è il numero uno,
esatto,
per fare quella roba lì, e un po' è la cosa che ti riesce meglio. Quindi io razionalmente mi va benissimo. Detto questo, ragazzi, stiamo parlando dell'allenatore del Napoli, che è un grandissimo club che sta lottando per lo scudetto. Francamente, parlare del futuro di Conte non mi sembra non mi sembra bellissimo, no. Come non mi sembrerebbe bellissimo Inzaghi, dove semmai c'è invece un tema di possibile rinnovo, e lì bisognerà capire l'Inter che cosa farà. Ma io sono convinto che l'Inter abbia le idee chiarissime da questo punto di vista, e sono convinto pure che qualora non avesse le idee chiare, Inzaghi avrebbe tutto il mercato del mondo aperto, perché è un allenatore che sta facendo
così benissimo. Come Conte,
ma ripeto, io non penso che l'Inter cambierà, perché l'Inter sta facendo un lavoro meraviglioso di programmazione, lo sta facendo proprio col suo
allenatore. Non avrebbe senso. No, a proposito di Inzaghi, ha parlato prima con Sky il giorno di vigilia della Champions, ho visto che parlava anche Mkhitaryan, ma c'è Inzaghi che dice un paio di cose. La seconda soprattutto interessante, perché sapete che a Monaco di Baviera dicono: ah, ma quelli quanto hanno esultato, mica hanno passato il turno. Ha caricato un po' la vigilia in questo senso, sentiamolo.
Sappiamo tutti l'importanza della gara, chiaramente non dovremo considerare il risultato dell'andata, ma la prestazione che abbiamo fatto a Monaco, una prestazione ottima che dovremo cercare di ripetere davanti ai nostri tifosi, sapendo che ci sarà chiaramente da fare una grande partita.
Loro hanno sottolineato molto questa cosa che i giocatori dell'Inter hanno esultato, che c'era forse a loro modo di vedere un po' troppa esaltazione per il primo tempo di questa sfida. Questo vi carica anche a voi? È stato così?
Si è esultato normalmente, sapendo che era un primo tempo, insieme alla nostra gente che a Monaco era molto numerosa, quindi si è esultato tranquillamente, sapendo che ci sarà il secondo tempo da fare nel nostro stadio.
Beh, Raffaele, conoscendo le esultanze di Conte, immaginati un po', no?
Sì, è giusto che Inzaghi mantenga un profilo basso in questo momento, perché è una fase decisiva nella quale può vincere tutto o niente. Quindi vedremo nelle prossime quattro partite: Bayern Monaco, Bologna, Milan, Roma, vedremo quale sarà il percorso dell'Inter. Dopodiché capiremo se andrà avanti in Champions, se potrà vincere lo scudetto e se sarà in finale di Coppa Italia. Io sono curioso di capire quale potrebbe essere l'eventuale contraccolpo nell'Inter qualora il Bayern Monaco riuscisse a ribaltare il risultato e andare in semifinale di Champions. Per me è una curiosità, perché tante volte queste squadre arrivano fino in fondo con la forza dei nervi, pur essendo incerottate e acciaccate, cosa che riguarda anche l'Inter. Mentre il Napoli può andare liscio come l'olio, ora che finalmente ha ritrovato gli interpreti, torneranno anche gli squalificati, e potrà dare filo da torcere fino alla fine. Il dare fastidio di Antonio Conte significa dare filo da torcere all'Inter e non ad altri.
No, vabbè, a chi deve darlo? Vuole dare le coppe? No, vabbè, chiaro, no, perché... siamo tutti qui ad aspettare il verdetto, no, Pier? Quale contraccolpo può avere domani? Sì. Quale contraccolpo potrebbe avere col Bologna o col Milan in Coppa Italia? E come si fa a sapere? Tanto vince, esulta e fa bene.
Non è una scienza esatta. Un anno fa l'Inter esce con l'Atletico Madrid in una stagione dove il campionato era praticamente già conquistato da Mo, quindi con tutta la possibilità di fare la programmazione, over, eccetera. Domenica sera ho raccontato una partita dove alla fine il pareggio ci sta, per carità, ma dove sicuramente la Lazio ha fatto qualcosa di più della Roma, eppure la Lazio veniva da una trasferta complicata dal punto di vista logistico, da Roma una settimana per preparare la partita con massaggi, terapie,
eccetera.
Quindi delle volte ma tu che sei un esperto di basket, insomma, sai che nel basket spesso ci sono queste situazioni in cui magari una squadra aspetta perché gli altri fanno il play-in, cioè non c'è una regola secondo me assoluta. È chiaro che nel lungo periodo, se facciamo un paragone tra la stagione dell'Inter e la stagione del Napoli, è evidente che l'Inter ha avuto più impegni, ha più fatica, ha più stanchezza e ha anche secondo me una rosa più profonda, quindi da questo punto di vista le due cose sono abbastanza proporzionali. L'Inter ha 14-15 giocatori che ruota anche un po' faticosamente perché Conte ha i suoi titolarissimi e ha poche partite. L'Inter deve fare una rotazione, un turnover molto più complicato. Ci sta che Inzaghi sottolinei la fatica della stagione e ripeto, io lo dico oggi che è il 15 aprile, sono le 14:25, per me Inzaghi ha fatto una grande stagione, lo posso dire oggi. Poi è ovvio che i dettagli, perché poi di questo parliamo soprattutto nelle coppe, ma magari anche in campionato, nelle prossime partite possono cambiare la stagione, ed è altrettanto chiaro che in uno sport a punteggio basso come il calcio i dettagli non sono dettagli, sono quelli che fanno la storia, è il palo dentro, il palo fuori, quindi è ovvio che però il lavoro, siccome noi secondo me dobbiamo cercare di fare una comunicazione corretta, il lavoro che sta facendo Inzaghi per me è un lavoro
stretto. Assolutamente,
lo dicevo anche l'altro giorno su DAZN, cioè non c'è l'inzaghismo, forse perché rispetto ad altri allenatori il physique du rôle di Inzaghi è un po' più quello del bravo ragazzo tranquillo
tranquillo, non so, quando non è in panchina, diciamo fuori dalla panchina tranquillo, quando è in panchina un po' più tarantolato, però sì, no, il senso è quello, cioè stagione sportiva meravigliosa. Poi io sono convinto anche che vincere ti faccia passare molto rapidamente anche la stanchezza, quindi più vinci più la stanchezza la senti di meno. Raffaele, voglio chiederti ancora una cosa, poi ti saluto. Domani potrebbe essere un pensiero, potrebbe chiudersi il regno di Carlo II di Madrid.
È anche ora, direi, perché
anche ora
è durato anche tanto, è stato al di là dell'uomo che è una persona eccezionale, davvero è il miglior parente che tu possa avere, sì. Però come allenatore non possiamo negare che sia stato molto fortunato, perché gli hanno affidato dei gruppi vincenti con i quali lui è stato bravissimo nella gestione. Poi quando si è trattato di allenare squadre è lì il discorso è cambiato e sono venuti fuori certi limiti. Però che gli vuoi dire a Carlo Ancelotti, uno che vince così tanto devi solo tirar giù il cappello,
chiaro.
Poi si fanno le analisi, però ha vinto tanto, ha vinto tutto e è bravo a lui.
Grazie Raffaele, ti abbraccio.
Ciao
grazie
Carlo,
sempre
ciao,
grande ciao. Compagnia di Raffaele Auri. Emma, per d'altra parte, Pier, ricordo la famosa frase di Mourinho, l'allenatore del Real Madrid è l'uomo più fortunato del mondo.
No, sto cercando di tenere Auri Emma dentro perché non mi piace essere in disaccordo con lui senza che lui ci sia, non mi sembra elegante.
Non so se c'è.
Non sono affatto d'accordo, nel senso che secondo me è una ricostruzione un po' ingenerosa. Cioè, Ancelotti è arrivato a allenare quelle grandi squadre perché se l'è guadagnato sul campo e se l'è guadagnato con squadre piccole, non è che ha esordito con il Real Madrid degli ultimi anni, ha fatto tutto un percorso. È vero che ci sono state alcune esperienze con dei club, diciamo, di livello un pochino più basso, penso soprattutto all'Everton, a Napoli le cose potevano andare anche in maniera diversa, c'è stato a un certo punto un cortocircuito ed è finita lì la storia, e posso capire che magari Raffaele possa essere rimasto scottato da quel momento lì, però insomma mi sembra un po' ingenerosa, mi sembra un po' stitica, ecco, la narrazione della grandezza di Ancelotti.
No,
che va detto, in alcune circostanze sarò fortunato, citavo ieri Piccinini, lo faccio adesso in maniera analitica, perché ieri su Repubblica ha detto una cosa giustissima, cioè che 5 delle 5 Champions League di Ancelotti, in 4 ci sono degli episodi sliding doors, ma
sempre devi avere
successi sportivi, cioè nell'Italia che vince l'Europeo del 2021 ci sono i momenti sliding doors a nostro favore. Non è che c'è da girarci attorno,
ma sempre devi averli. Nell'Inter che ha vinto il triplete ha avuto dei momenti sliding doors. Tu prendi qualunque squadra che abbia vinto, ha avuto dei momenti sliding doors. No, cioè se diciamo è lì, ha vinto quello che ha vinto perché è un uomo fortunato, allora è evidente che non ci sta nessuno, magari non neanche Raffaele Auriemma. Ma se diciamo che è un grande allenatore di una grande squadra e ha fatto la storia del calcio a netto della fortuna, siamo tutti d'accordo, io credo.
Io penso di sì, no? A parte che c'è quella famosa frase che è meglio avere un generale fortunato che bravo. Ancelotti per me è bravo, sicuramente fortunato. Poi molte cose che da fuori sembrano fortuna, in realtà in campo non sono fortuna. La capacità di scegliere gli uomini giusti nei momenti chiave, la capacità di tranquillizzare. Ho citato tante volte l'intervista di Paolo Condò, ma magari qualche ascoltatore non l'ha sentito. Paolo Condò, nella famosa intervista dopo, comunque non mi ricordo quando fu, ma parlava della decima, no? Quella vinta con Real Madrid, con la famosa capocciata di Sergio Ramos, e Condò a un certo punto gli dice: ma non eri preoccupato, mancava un minuto? E Ancelotti gli risponde: sì, infatti mancava ancora un minuto. Cioè, ma questa cosa qui, guardate, io ho avuto la fortuna di conoscerlo un po', Carlo Ancelotti, questa cosa qui è una qualità straordinaria, cioè quello che per noi è ansia, quello che per noi è tutto finito, per lui in tanti momenti, per come l'ho conosciuto io, invece è tutto è ancora possibile. E riuscire a trasferire questo pensiero positivo agli occhi dei giocatori vale molto di più di qualsiasi valutazione tattica da guru.
Ma soprattutto quando alleni una grande squadra, io resto convinto in valore assoluto che allenare una grande squadra sia un mestiere diverso dall'allenare punto e basta. Ciao Pier, vado da Turrini sperando che arrivi anche la sua voce. Settimana scorsa ne ho pochina. Un abbraccio Pierluigi Pardo, ci fermiamo per la borsa e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
In certi momenti manca di un leader e di una leadership, parlo in generale.
È questo che manca alla Ferrari, perché la Ferrari non vince dai suoi anni, Presidente?
Prima o poi speriamo di essere contenti non solo di vedere un podio, ma di vedere una macchina che può stare davanti. Io però sono contento di essere qui, di vedere Leclerc che domani parte in seconda fila.
Questa Juventus soffre un pochino, lei?
Ha un'altra domanda?
Per me
posso dire
domani. La sua vicinanza con l'avvocato.
La gara? Domani la Ferrari se la può giocare. Beh, vediamo.
Sulla Juve non dico niente.
Non diciamo niente e io vi saluto a tutti.
Il verso del gufo mi sembra un po' ingeneroso, anche se questo amico di Leo Turrini, cioè Luca di Montezemolo, ne avevo parlato il sabato prima della corsa, poi ha sbandierato, ma non c'è da accontentarsi di una Ferrari sul podio, anche perché la Ferrari sul podio non sale. Vorrei parlare degli amici di Turrini, ma prima lo saluto. Buongiorno.
Eccomi dalla Piero Cormano.
Ah, però siamo in grande
in coda.
In grandi condizioni vocali, in coda perché?
Ma direi che la voce va meglio, no?
Cioè, perfetta, come no? Stiamo tornando alla grande.
Sa perché c'è la coda?
Perché?
Perché c'è Hamilton che sta guidando. Una Fiat Duna.
Una
ti
Fiat
ricorda
Duna.
La Duna?
Come no? Molto bene.
Perché questa SF25 sembra una Duna. Ma non la Duna del deserto.
No, la Duna proprio la quella Duna, vera.
La Duna della Fiat, capito?
Sì, sì, la macchina più brutta, credo, della storia dell'automotive.
La SF25, siamo lì.
E beh,
siamo lì.
Non benissimo, no, no, non benissimo, ma senta, prima di parlare di Montezemolo, della Ferrari e di quello che anche lei ha scritto sul suo blog, perché io la leggo con attenzione, grazie a San Carletto Hamilton qualche problema ce l'ha. Prima di tutto questo, può ringraziare per favore Antonio Conte? Cosa ride?
C'è da io ridere. Di calcio parlo solo della mia squadra del cuore,
Sassuolo.
E Sassuolo.
Dopo. No, prima però ringrazia, non faccio l'ingrato, ringrazio Antonio Conte che tiene vivo il campionato e fa, dice lui, fa vendere anche i giornali, fa il nostro bene, quindi
io
può ringraziare.
Conte lo ringrazio per lo scudetto.
No, per lo scudetto.
Adesso vedremo. Ma lei mi vuole provocare?
No, mi sembra giusto che si ringrazi Antonio Conte perché ci permette di lavorare, semplicemente.
Se lei mi provoca.
No, non la provoca.
Alla voce.
Ma non è una provocazione, l'ha detto lui, cioè se non c'eravamo noi, voi stavate a scrivere sulle porte dei cessi degli autogrill, perché non vi leggeva più nessuno, capito?
Lei sa quali sono le tre cose che mi hanno vietato i medici e vuole ripetere. Le ripeta.
Il fumo, giusto?
Il fumo, poi?
Il sesso?
Orale.
Orale?
Poi?
E la terza non me la ricordo più.
È la vodka di Kimi Raikkonen.
Ah, la vodka di Kimi Raikkonen. E lei è ligio a queste prescrizioni o no?
Certo.
Ah, vabbè.
Lei viene sfruculiare sull'Inter.
No, ma no, sull'Inter. Sto parlando del Napoli. Conte allena al Napoli e ha detto ringraziatemi voi giornalai e affini, allora, perché se non c'ero io, ripeto, stavate a scrivere sulla carta igienica perché non vi leggeva
allora
più nessuno. Questo ha detto.
Io mi spingo oltre. Il Napoli ha già vinto lo scudetto.
Ah, ecco.
Basta guardare il calendario.
Ah, vabbè.
Basta guardare il calendario.
Amici napoletani di tutto il mondo, potete chiamare se volete.
Tanti complimenti a tutti i meravigliosi tifosi.
Ecco.
E la squadra azzurra.
Sì.
Ecco fatto.
E quindi lei, dunque, questo l'abbiamo detto, quindi potete chiamare 800 24 00 24. E del suo amico Montezemolo che cosa mi dice?
Allora, ci siamo sentiti al telefono anche ieri.
Sì.
Io mi sono commosso a rivederlo in un box. Sì. Dopo 10 anni. L'uomo che ha un ciuffo come un tergicristallo.
Uh-huh.
Io temevo cascasse dalla torretta che doveva sventolare la bandiera.
Sì.
Come un po' anziano anche lui.
Sì.
Ho detto, adesso precipita di sotto.
Invece no.
E allora lui ieri mi ha chiamato.
Sì.
Per dirmi che non era caduto.
Okay.
Non era caduto, ma gli era dispiaciuto che non ci fosse una Ferrari sul podio.
Eh beh, certo.
E d'altronde sta diventando un'abitudine.
Sì, no, mi sembra che il distacco in classifica sia già imperioso ed impietoso. Io tanto che domenica le consiglierei di dare un'occhiata a Imola, che magari c'è la 6 ore, come sa. E magari qualcosa lì si acchiappa.
Perché lì abbiamo l'altra Ferrari.
Sì,
la 499,
quella che funziona.
Che ha dominato la prima prova del mondiale.
Sì.
In Qatar. E che potrebbe vivere un'emozione a Imola sulla pista intitolata a Enzo e Dino Ferrari. Mm-hmm. Non è facile però,
No.
Perché anche nell'UEC c'è una concorrenza enorme.
Certo, però almeno lì funziona.
E le dirò, le dirò di più.
Dopo
lo scudetto del Napoli, senza sesso orale, senza sigarette,
sì,
senza vodka
di Kimi Raikkonen,
senza vittorie Ferrari, ma se mi lascia lei Genta io ho finito.
Ma non si butti dal ponte, noi siamo qui, ma ci mancherebbe altro. No, piuttosto volevo chiederle,
Lukaku è inarrestabile.
Inarrestabile.
Il Grom, inarrestabile.
Sì, no, ieri infatti ne abbiamo già tessuto le lodi, ma se Lukaku è inarrestabile, Hamilton è un fin troppo arrestabile. Non so se l'ha sentito in questi giorni.
Beh, allora
non si sta divertendo adesso, tantissimo.
No. Adesso però faccio un discorso serio, A me è piaciuto molto l'atteggiamento del baronetto quando sabato ha detto dopo le qualifiche: io devo chiedere scusa a tutti i tifosi della Ferrari.
Sì.
Stiamo parlando di uno che ha vinto 7 mondiali.
Sì.
Avere l'umiltà, la consapevolezza di ammettere pubblicamente che non ci sta capendo una beata mazza di questa macchina. di questo cubo di Rubik chiamato SF25, beh, è stato un gesto.
Cosa deve dire?
Coraggioso.
Ma cosa deve dire?
Cioè... No, quanti sono quelli che chiedono scusa? Mi scusi, un attimo. Dico per un risultato deludente. Guarda che sono pochi, eh.
No, ma certo, ma... Tra parte, è venuto qui, dopodiché, lo si è coperto di attese, di affetto, non va, no, e cosa deve dire?
No, dopodiché, intendiamoci, io sono un ferrarista di rito leclerchiano.
Sì.
Cioè Leclerc, soprattutto sul giro secco.
Certo, certo.
È meno un male, fulmine.
Meno male che c'è.
Cioè lì Hamilton è... fa fatica, anche no, ma come... con una macchina che va meglio.
Certo, ma come non lei ha scritto, questo sono 6-7 anni che tiene in piedi da solo la bandiera contro vento, adesso diciamo la verità, no?
Diciamola, bravo, oh, vede che qualche volta lei mi ha ragione.
Vede, no, ma sempre non ha ragione, ci mancherebbe.
Raramente.
Sempre. Ah, c'è Antonio da Napoli? Orca miseria, Antonio, buongiorno.
Buon pomeriggio a voi, un abbraccione a Leo, sì, sempre numero uno, sì, e anche a te Carlo. Grazie. Volevo fare una domanda, visto che sicuramente Leo avrà conosciuto anche Sergio Marchionne. La differenza tra Sergio Marchionne e Luca Cordero di Montezemolo. E poi una domanda anche sul calcio, posso? Sì,
certo.
Secondo Leo, se noi riusciremo a portare a casa...
un risultato diverso dal secondo posto.
Esatto, il risultato diverso sarà merito nostro o demerito dell'Inter?
Quindi cioè, l'ha toccata piano l'ascoltatore, molto, molto cortese nei suoi confronti.
Ma c'è traffico, posso già rispondere?
C'è traffico. Allora facciamo così, così ci pensa bene e poi rispondiamo ad Antonio.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Lei voleva Sassuolo, le regalo Sassuolo che ha festeggiato la Serie A sul divano, peraltro. Però siamo in attesa. Antonio sta aspettando le risposte.
Sì, sì, allora, ecco. Lo scudetto del Napoli è uno scudetto meritato.
Che non l'ha ancora vinto, faccio notare.
Ah, andiamo, lo sappiamo tutti, via.
No.
Anche perché non dobbiamo dimenticare che Conte è ripartito dalle macerie dell'anno scorso.
Sì.
Napoli l'anno scorso è stato francamente penoso.
Sì.
Quindi... io non vedo dei demeriti dell'Inter, vedo una grande, grande stagione di Conte e della sua squadra.
Sì.
Poi la prima domanda.
Montezemolo, Marchionne.
Io ho conosciuto bene entrambi, meglio Montezemolo. È un paradosso quello che sto per dire. Nella loro diversità, tutti e due hanno amato la Ferrari. Montezemolo è la Ferrari. Il presidente 23 anni.
Certo.
Era stato direttore sportivo del vecchio,
sì,
negli anni 70.
Sì.
Marchionne sicuramente ha sbagliato quando ha fatto fuori proprio Montezemolo in quel modo brutale, 2014. Però vi assicuro, avendolo conosciuto, che ci teneva tantissimo. Magari non capiva la realtà della Formula 1 come il presidente del ciuffo di Tergicristallo. Ma non dimentichiamo mai una cosa: quando Marchionne muore nell'estate 2018,
sì,
la Ferrari è in testa a entrambi i mondiali,
sì,
di Formula 1,
sì,
con Vettel e costruttori.
Sì.
Dopodiché è andata così, ci sono tanti rimpianti e probabilmente ci sono anche stati
tanti errori
da parte di tutti, bravo,
tanti errori,
troppi sbagli, sì, perché se non vinci vinci che appunto che c'era Montezemolo e non hai vinto con Marchionne,
certo,
e con John Elkann sembri la Duna, è evidente che qualcosa non ha
funzionato. qualcosa è andato storto, mio caro.
Allora, senta, io mi offro
per fare
con Carlo Gentile.
No, aspetti,
per un ruolo, no, come aspetti, posso dire, gratuito.
No, 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 piano con le parole. Io non, piano con le parole, cioè,
lei gente ha guadagnato talmente,
no, tanto. No, 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 ma io ho famiglia, come lei
che
sa,
potrebbe,
io
no, lei
non mi impegni per non mi impegni, insomma,
che potrebbe seguirmi in questa avventura.
No, ma non, la lascio andare avanti, e poi se le cose funzionano e salta fuori dei quattrini ne possiamo parlare, ma a titolo gratuito, cioè, non diciamo sciocchezze, non se ne parla neanche. No, invece volevo, a proposito di titolo gratuito, volevo farlo sentire un altro suo caro amico che vive dei giorni un po' così.
No, io non ho accusato nessuno, ho solo evidenziato quello che ognuno di voi sa perfettamente. Lo trovate giusto? Dico solo che tutta una serie di elementi, di eccezioni, giustamente o meno, non sono state fatte, ci sono delle leggi, e allora a questo punto le leggi le portiamo avanti tutte. Rammarico è solo di non aver aspettato altri 6 mesi, era nelle carte, tanto è vero che chi preparò lo statuto e fece quella legge sapeva benissimo che quella formazione doveva arrivare fino a Milano Cortina 2026.
Ecco, suo amico Malagò, molto amareggiato.
Allora, questo è un discorso complicato, perché io sono molto amico di Malagò. Credo che un presidente del CONI, che ha portato a casa più di 100 medaglie, tra Rio, Tokyo, Parigi, che ha ottenuto, non da solo, un'Olimpiade in Italia, Milano Cortina, in un paese in cui le deroghe, le proroghe le danno a cani e porci,
sì,
tranne i governatori di regione, e Malagò, appunto. A me un po' dispiace, poi intendiamoci, anche lui ha i suoi difetti, proprio perché lo conosco da una vita.
Certo.
È un piacione, come si dice a Roma. Ha certamente dato fastidio a qualcuno, però io, ripeto, maggior ragione avendo un'Olimpiade italiana tra 10 mesi, gli avrei permesso di arrivare almeno a quel traguardo.
Sì.
Forse è mancata, come posso
la
dire,
la volontà politica, diciamo così.
Sì, ma al di là di quello è mancata un po' l'eleganza in questo congedo.
Sì.
Non da parte di Malagò.
Sì. No, ma è chiaro, ma lei, come lei mi insegna, la gratitudine, insomma, è stato un grande presidente del CONI, diciamo
ma
questo,
guardi,
è stato un grande presidente.
Se mi passa il paragone, è Montezemolo da Marchionne nel 2014 fu estromesso più o meno allo stesso modo.
Sì.
Cioè, a volte i risultati non sono considerati l'unico parametro,
certo,
come dovrebbe essere.
Certo.
Per chi ha un ruolo di responsabilità.
Sì.
Poi, onestamente, siamo sopravvissuti alla morte di Garibaldi.
Sì. Io ce la faremo questa volta, lei dice.
C'ero già quando si spense l'imperatore Augusto.
Sì.
E quindi potremo continuare a parlare di CONI, di sport, di Olimpiadi.
Anche in contumacia. No, ma anche perché è stato chiesto, potrebbe essere già pronto per un'altra cosa. Senta cosa dice Malagò.
Fantasie sul futuro, fra le fantasie c'è anche quella di essere CEO della Roma.
No, proprio una bella fantasia, questa devo dire, ne ho lette diverse, ma questa non è male.
Che ne pensa?
Ma penso che Giovanni è tifosissimo giallorosso. Però uno che è stato presidente del CONI, secondo me, dovrebbe comunque, in un futuro, qualunque esso sia, se rimane nello sport,
sì,
avere una posizione super partes, no? Vai a lavorare per la squadra di calcio,
è chiaro.
Non sei, penso io,
sì,
poi
sì.
Ripeto, Montezemolo, Malagò è tutta gente che vivono bene lo stesso anche senza la poltrona.
Ah, sì, sì,
alla
sì,
fine,
sì.
No.
Sì, no, ma anche perché il titolo gratuito di cui sopra non credo che lo pratichino, no? Non,
ma io sempre che... pro bono.
No, pro bono è una brutta parola.
Sì, lei no, io sì.
No, pro bono è una brutta parola, abbia pazienza. Su. Senta, io la ringrazio come sempre, le voglio
no,
un mondo di bene.
Gente, grazie.
No,
la adoro.
No, ma io pure.
Napoli per lo scudetto.
Anche se, no, lasciando stare il Napoli che ha già vinto lo scudetto, lascerei stare per il momento, lascerei stare anche pro bono per la Ferrari, però in compenso nel salutare Leo Turrini. Io sono in debito di una cosa, perché è uscito lunedì, dato che abbiamo parlato di CONI e di medaglie, È uscita lunedì la puntata della quarta medaglia di Simone Barlam insieme a Marina Caironi, una delle dominatrici della categoria T63, la ricordate? Oro a Londra 2012, Parigi 2024, che in questo podcast, che potete trovare sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme, racconta così la preparazione per i suoi ultimi giochi, appunto, a Simone Barlam. E con questo io, ringraziando Claudia Schiattoni in redazione e Gianmarco Ferronato in regia, vi saluto.
L'età ti ha portato anche una testa più forte, immagino, che ti ha permesso di andare avanti. Come hai tenuto duro in quest'anno che ti ha poi portato a Parigi, e sappiamo tutti com'è andata?
Sì, il corpo ovviamente a 35, 34, 35 anni, insomma, reagisce diversamente rispetto a quando c'hai 20 anni. Però la testa sopperisce a questo lento degrado del corpo e ti permette di allenarti con più criterio, di sopportare, tenere duro fino alla fine. Me ne passava una e arrivava l'altra, passava una e arrivava l'altra. Io avevo però questo grande obiettivo che era là in fondo al tunnel, che era Parigi, che sapevo che sarebbe stata la mia ultima, quindi l'ho affrontata con questo. Cioè tipo kamikaze, no? Vai
giusto
e fai fregatene, e fregatene. Sì, sì.